brutta prestazione del Napoli contro la Fiorentina. Oggi l'incontro tra i vertici azzurri e Rudy Garcia, ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera amici marziani, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Dalle 20 alle 21 saremo in vostra compagnia per parlare della turbolentissima giornata post Napoli-Fiorentina. Scenderemo un po' nel dettaglio, anche nel dettaglio di questa decisione presa dal presidente De Laurentiis a seguito della riunione effettuata proprio nelle prime ore del pomeriggio odierno tra Sinicropi, Micheli, Meluso e ovviamente il presidente del Napoli e lo stesso Rudy Garcia, per fare un po' il punto della situazione. Alla fine la riunione ha partorito la decisione di confermare Rudy Garcia, ma di confermarlo tra virgolette a tempo determinato, cioè ci sono tre prove che attendono l'allenatore azzurro, le prossime tre partite in cui saranno impegnati gli azzurri contro il Verona, l'Union Berlino ed il Milan, quindi tre prove fondamentali per decidere se Rudy Garcia saprà rispondere alle esigenze del Napoli o se dovrà lasciare la panchina azzurra. Le esigenze del Napoli sono ovviamente principalmente la qualificazione in zona Champions League, quindi nei primi quattro posti, da cui adesso il Napoli, dopo la sconfitta con la Fiorentina, è momentaneamente uscito, ma anche ritrovare un gioco, perché quello che si è visto, che è meglio che non si è visto ieri durante la partita contro la formazione di Vincenzo Italiano, è stato proprio il gioco. Il grande assente è stato il gioco dei campioni di Italia, situazione abbastanza sorprendente se si considera che fino a quattro mesi fa il Napoli spadroneggiava e dettava legge su tutti i campi italiani e lo ha fatto poi anche in Europa. Quindi buonasera a tutti, chi vi parla Emanuela Castelli in regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo. E voi siete d'accordo con la decisione presa da Aurelio De Laurentiis insieme ai vertici azzurri, confermare Garcia e poi decidere in base ai risultati delle prossime partite il suo futuro? Scrivetecelo al 339-666-9990, ci stanno arrivando già tantissimi messaggi, ma io volo prima al telefono dal nostro primo ospite, Luca Marchetti di Sky Sport, bentornato su Marte, Luca.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Allora, prima di tutto, Luca, giornata convulsa, veramente frenetica, dopo una partita estremamente deludente del Napoli.
Sì, giornata che forse non ci si aspettava neanche, perché al di là della delusione, una partita che è finita molto male per il Napoli, il fatto che il percorso di Garcia fosse appena iniziato poteva lasciar presagire che questa pausa di riflessione potesse arrivare più tardi o che comunque potesse non essere così fra virgolette grave, no? Perché il pensiero, l'attenzione, la concentrazione su quello che sta facendo Garcia in questo momento al Napoli sicuramente deve essere fatto, perché in una società importante questo si fa anche dopo le vittorie, però in questo momento è evidente che è stato individuato in Garcia un elemento che ancora non si è integrato bene nel panorama Napoli. Una giornata che rischia di non essere finita completamente, perché al di là delle rassicurazioni sul discorso che Garcia è stato confermato, l'imprevedibilità del presidente De Laurentiis si rimane comunque sullo sfondo. Sappiamo benissimo, perlomeno queste sono le informazioni che abbiamo noi, che il pensiero di Conte aleggia ancora intorno alla testa del presidente. È un'opzione molto complessa, perché come sai Conte era stato fra i tanti profili sondati nel corso dell'estate e già non si era trovato neanche un principio di accordo, non l'accordo proprio, quindi rimane comunque una pista che immaginiamo che possa essere stata battuta e che magari non si è conclusa definitivamente, per cui sicuramente in questo momento al Garcia gli viene confermata la fiducia, ma c'è questa spada del Damocle. Ora tu hai detto due partite, tre partite, cinque partite, la prossima pausa, è chiaro che ora Garcia è in discussione, non è che ce lo mettono i tifosi, non è che ce lo mettiamo nella stampa, ma è subito, dice anche a un discorso societario, credo che questa sia una cosa anche se vuoi piuttosto pericolosa, no, fra virgolette, perché al di là della fiducia che pubblicamente in qualche modo filtrata dopo l'incontro di questa mattina, A me rimane la sensazione personalmente che sia stato individuato un vulnus in questa stagione già. Sì. Fin quando ne parliamo noi, per carità, la critica fa parte del gioco, quando la critica o le cose da mettere a posto arrivano direttamente dai direttori, dalla presidenza e anche dagli atteggiamenti dei giocatori, evidentemente la riflessione deve essere molto più profonda anche da parte nostra.
Luca, io volevo subito chiederti una cosa, una domanda che rivolgiamo, che rivolgo in questo caso anche ai nostri ascoltatori. Garcia davvero è l'unico responsabile o le responsabilità vanno individuate anche nella società e nei calciatori? Come la pensi tu su questo?
Io penso che non esista mai un unico responsabile, mai. Sicuramente l'allenatore è quello che è più in vista, è quello che è più facile, tra virgolette, da sostituire.
Ecco.
È quello che è più esposto alle critiche, soprattutto dopo un anno meraviglioso come quello che ha vissuto il Napoli lo scorso anno, perché viene naturale poter fare quello che succedeva lo scorso anno, sia in termini numerici che di qualità di gioco, e quindi è quello più esposto. Arrivare dopo una stagione del genere è sempre molto complicato, bisogna essere particolarmente bravi, particolarmente fortunati, particolarmente sensibili. Io non so quale di queste aree non è stata appieno sviluppata da Garcia finora, ma poi dobbiamo guardare, no, il dato di fatto. Questo è un Napoli che, nonostante abbia cominciato a lavorare ormai da un paio di mesi con questo nuovo staff, anzi un po' di più, consideriamo il fatto che anche il Napoli, no, non è che abbia fatto mercato, anzi l'ossatura della squadra è rimasta quella, quindi sì. Garcia ha lavorato con il 90% della squadra fin dal primo giorno del suo arrivo a Napoli. Non c'è ancora il Napoli di Garcia e non è più il Napoli di Spalletti, questo mi pare molto evidente.
È un ibrido, sì.
È un ibrido dove ci si aggrappa alle grandissime individualità che ha il Napoli, ci sono meno trame, c'è una ricerca della verticalità più spinta rispetto al passato, per esempio Lobotka tocca meno palloni rispetto a un anno fa, c'è uno sviluppo dell'azione diverso e quindi ci si basa anche sui singoli. Ora, Kvara si è svegliato, fra virgolette, nelle ultime tre partite. Per me ieri non ha giocato male Kvara, ma non è stato decisivo. Osimhen ha sempre dato quel tipo di apporto. Di sicuro manca un leader difensivo e oggi il Napoli ha giocato, no, con i due che finora non erano stati considerati titolari, ovvero Nathan e Ostigar, che peraltro hanno fatto molto bene anche nella partita contro il Real Madrid. Io dico sempre che è difficile, anzi che noi della stampa, ma anche i tifosi, perché i tifosi non hanno nessun obbligo da parte di nessuno, però si cambia spesso opinione, no? Il risultato determina molto l'umore della piazza, l'umore della stampa, e quindi se tu ci fai caso, la Juve perde, si parla male di Allegri, la Juve vince, la Juve può essere una candidata per
sì,
l'Inter vince il derby 5-1, è la squadra più forte del mondo, perde con Sassuolo, pareggia con il Bologna, Inzaghi non è capace a fare le sostituzioni, Pioli un brocco se perde 5-1 il derby ed è un genio se vince una partita sporca come quella di Genova e riesce a recuperare i punti rispetto all'Inter, addirittura essendo sopra di 2 punti. Secondo me bisogna fare un discorso a lungo termine e anche con Garcia andrebbe fatto un discorso più a lungo termine. Il problema è che il tempo nel calcio non c'è, soprattutto quando arrivi dopo una stagione del genere. Questo tipo di pazienza io non l'ho mai avvertita nei confronti di Garcia. Da una parte è giusto così, dall'altra è un po' ingeneroso per chi ha appena cominciato a lavorare. Come posso dimostrarti di essere un bravo allenatore in un mese e mezzo, 2 mesi di tempo di campionato, con 8 partite a disposizione? Questo non è ammissibile, no? Quindi è evidente che le responsabilità debbano essere condivise. Di contro, ho la sensazione, e ne parlavamo anche in relazione con alcuni colleghi, che dopo le grandi stagioni ci sia sempre una stagione un po' di scarico. Se tu ti ricordi
il Milan anche
sì, certamente, assolutamente, nonostante sia rimasto Pioli, sì, no, e la squadra esatto, tutto sommato rimasta la stessa, ma ti faccio l'esempio di una stagione clamorosa, difficilmente ripetibile, esattamente come quella del Napoli scorso anno, l'Inter del triplete, la mia moglie arriva Benitez, e Benitez, che è un signor allenatore, e non riuscì ad arrivare fino alla fine, no?
Luca, è vero che è estremamente complicato vincere, soprattutto per il Napoli che non è avvezzo, no, alla vittoria, quindi rivincere lo è ancora di più, però Tornando alle sostituzioni di Garcia, no?
Sì.
Perché le sostituzioni non hanno davvero convinto, soprattutto la prima, e poi a seguire anche un po' tutte le altre, almeno a mio parere ovviamente. Però la prima, Anguissa si infortuna, si mette Raspadori su Arthur, cioè sembra difficile da comprendere.
Ma allora, nello specifico, io credo che tutte le sostituzioni abbiano avuto una logica che poi magari Garcia in qualche modo cercherà di farci capire, perché io neanche li ho capiti tutti. Io posso capire la sostituzione di Anguissa, Napoli ha bisogno di recuperare, mette un giocatore offensivo in più, cerco di schermare Arthur. Poi non ho capito, per esempio, personalmente io, ma per un mio limite, il cambio di Osimhen 10 minuti dalla fine.
No,
però non è soltanto una partita di sostituzione, purtroppo delle sostituzioni di Garcia si parla,
sì,
perché hanno comportato non tanto una variazione che noi magari possiamo non comprendere, perché io sono certo che nessun allenatore fa le sostituzioni per fatto del
chiaro,
male,
chiaro.
Se no siamo veramente al masochismo, no?
No,
abbiamo
sì,
evidentemente non tutti gli elementi per poter giudicare il pensiero che c'è stato alla base di questa scelta, quindi giudichiamo il risultato, il risultato non è stato efficace, su questo non ci sono dubbi,
no? Da questo punto di vista.
Però poi scusami, concludo velocemente, sono state anche le altre volte dove le sostituzioni sono state comprese e che hanno portato anche in altre circostanze nervosismo palese da parte dei giocatori.
Appunto, perché Kvara con se non erro il Bologna o col Genoa, Kvara col Genoa, poi c'è stato Osimhen con il Bologna, poi c'è stato ieri Politano, cioè sembra davvero uno spogliatoio di big scontenti.
Sì, e nonostante il consiglio dei saggi, nonostante la calma che comunque Garcia cerca di trasmettere quando in conferenza cerca di spiegare e si approccia, no, con la spiegazione del match, di una situazione di normalità, ripeto, oggi l'obiettivo, secondo me l'errore che possiamo commettere è quello di paragonare il Napoli di Garcia al Napoli di Spalletti. Nessuna squadra era paragonabile a quel Napoli. Lo scorso anno facciamo fatica a trovare qualcuno che giocasse meglio del Napoli di Spalletti, in Europa, non in Italia, perché in Italia non c'era stata partita. La sticella è la qualificazione in Champions League.
È chiaro, sì.
E quindi per questo c'è malumore. Su questo io sono d'accordo, perché il Napoli non può permettersi di avere oggi, con l'organico che ha, perché per me rimane uno dei migliori organici, se non il migliore organico in Italia, soprattutto in attacco, un ritardo così importante già dopo le prime giornate.
Sì, meno 7 punti dalla vetta è veramente tanto. Luca, ti ringraziamo, ti auguro buon lavoro, ti aspettiamo per il prossimo collegamento su Marte.
A voi, ciao ciao.
Grazie a Luca Marchetti di Sky Sport. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Leggo velocissimamente il messaggio di un nostro amico: il Napoli non deve più giocare in maglia nera. Una nota di colore e di scaramanzia allo stesso tempo. Insomma, noi oramai ci appigliamo a qualsiasi cosa, a me quella maglia piace. Cioè, a voi tra le altre cose, comunque, giusto così, nota a margine. Andiamo in pubblicità, continuate a scriverci 339-666-9990, torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, le 20:19. Allora, io lancio subito il quesito che ho girato a voi amici marziani in apertura di trasmissione. Ci state continuando a scrivere al 339-666-9990. Lo giro alla collega giornalista Italia Mele di Canale 8 e di 100% Napoli. Bentornata su Marte, Italia.
Ciao Manuela, buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Il quesito, il dubbio amletico è questo: sei d'accordo con la decisione, almeno temporanea, di Aurelio De Laurentiis di confermare, almeno per le prossime 3 partite, Garcia, o avresti preferito una decisione di tipo diverso?
Allora, io ti premetto che non mi sento di dire in maniera assoluta che Garcia sia stato confermato per le prossime 3 partite. Le voci
c'è un gran dubbio, sì.
Sì, le voci si rincorrono e sono anche voci estremamente contraddittorie tra di loro. Io credo che il presidente stia ancora riflettendo, poi sulle tempistiche ovviamente lei può conoscere soltanto lui, ma dire con certezza assoluta che Garcia sia stato confermato per le 3 partite che seguiranno alla sosta per le nazionali, onestamente non mi sento di dirlo. Se così fosse, ipotizziamo che sia così, è tutto molto complicato, nel senso che ti spiego, il Napoli è una squadra fatta da giocatori di grandissima qualità, che possono anche, anzi spesso, vincere le partite, però resterebbe comunque una situazione in bilico, una terra di mezzo nella quale galleggiare, che si potrebbe portare a qualche vittoria ed altrettante sconfitte, cosa che io non condivido, perché nell'andare avanti della stagione poi diventano molto più pressanti gli obiettivi per tutte le squadre, quindi c'è chi si deve salvare, chi ha l'obiettivo di qualificarsi per la zona Europa, chi addirittura di andare in Champions barra vincere lo scudetto, quindi le partite diventano tutte quante molto più complicate e necessitano di performance importanti e soprattutto ogni errore ti può costare caro. Quindi, visto che credo che non ci siano dubbi sull'inadeguatezza dell'allenatore, perché dovrebbe succedere soltanto un miracolo perché si possa cambiare questo giudizio, per carità, i miracoli nel calcio possono esistere, non li neghiamo, almeno in questo ambito, però è un'ipotesi estremamente improbabile in questo momento, perché le partite giocate sono tante, 8 di campionato, 2 di Champions, 10 partite hanno dato delle indicazioni evidenti. Secondo me Garcia non è azzeccata una, ma non soltanto sul campo, non è azzeccata una in generale, è a partire dalla comunicazione a finire con quello che si vede appunto sul terreno di gioco, e quindi vedere questa improvvisa questo improvviso cambiamento mi risulta poco credibile, però questo è il mio personale parere e, come ti ho detto pochi istanti fa, nel calcio può accadere tutto,
certo.
Cosa non te lo saprei dire. Io vedo una squadra che, al di là delle performance negative, ieri lo commentavamo anche a microfoni spenti allo stadio Maradona, sembrava di vivere un incubo, era quasi patetico il Napoli visto in campo da tutti i punti di vista, e quindi che cosa potrebbe mai cambiare così all'improvviso, d'amblè, usando un termine francese, anche se il francese non va molto di moda in questo periodo, perché questo possa poi trasformarsi in concretezza e soprattutto continuità di risultati. La mia paura è proprio quella, cioè il Napoli è una squadra che se ne può fare anche 2 vittorie consecutive, però perché sono forti, perché ci sono le individualità che te la possono risolvere, però là non è un problema di individualità, là è un problema di squadra, e soprattutto come si fa a non prendere in considerazione il fatto, cara Manuela, che ormai è diventata un'abitudine mandare a quel paese l'allenatore, che è una cosa bruttissima, che i calciatori non dovrebbero fare, ma che evidentemente si sentono anche in diritto di fare, perché forse manca anche una figura a livello dirigenziale che li possa gestire. Io credo, e mi costa anche dirlo perché mi ha profondamente deluso poi nei comportamenti successivi, Cristiano Giuntoli sia proprio l'origine di tutti i mali del Napoli, la sua assenza chiaramente.
Si sente.
Ed è stata troppo sottovalutata.
Esatto, e questo mi lanci un assist e mi piace coinvolgere il nostro ospite che adesso è in collegamento telefonico con noi, il direttore Pietro Lo Monaco. Bentornato su Marte, direttore. Ecco, lo richiamiamo, un tempismo meraviglioso, però lo richiamiamo immediatamente dalla regia. Però diciamo, mi lanci un assist perfetto, perché quello che è sembrato veramente balzare agli occhi è stata la mancanza dell'idea di gruppo, di squadra. Cioè, ieri è sembrato di assistere ad una partita tra una squadra organizzatissima, che sapeva benissimo quali posizioni ricoprire in campo, contro una squadra totalmente disorganizzata.
Sì, e tra l'altro non era neanche particolarmente complicato, cioè io non faccio l'allenatore, pur se guendo il calcio da circa 30 anni, magari lo facessi, guadagnerei un sacco di soldi, sono una semplice giornalista, però ti dico che avevo previsto prima della partita che quel match se lo sarebbe guadagnato chi avesse tenuto di più il pallone, perché erano due squadre di palleggio, e la Fiorentina perché ha vinto? Perché ha tenuto di più e meglio il pallone. Il Napoli ad un certo punto era completamente schiacciato, io ti dico solo questo, nel primo tempo ma anche in parte del secondo ho visto che Lobotka per una fase della partita era il calciatore più avanzato del Napoli e diritti quello più arretrato, tranne poi far invertire i ruoli nel corso del match, quindi la confusione è assolutamente totale, e poi la linea difensiva, Nathan non ha giocato male, però perdonatemi, quella non è una linea difensiva allenata, perché i calciatori comunque non hanno il rispetto della regola, della linea, come dovrebbe esserci in un club così importante come il Napoli.
tra l'altro Italia, io diciamo che quello che ha anche colpito particolarmente è la comunicazione di Rudy Garcia, un allenatore che è sembrato non essere entrato in sintonia con la squadra e che anche nelle conferenze stampa non risulta particolarmente esplicativo di quelle che sono le cose che tatticamente e tecnicamente non funzionano.
Non dice praticamente nulla, conferenze stampa brevissime, penso che venerdì scorso abbiamo battuto tutti i record, credo 13-14 minuti di conferenza stampa, sì. Ma non è questo, è il contenuto, non è il tempo che tu impieghi a dare una risposta. Spalletti per esempio si dilungava troppo, lui parla pochissimo ma soprattutto non dice niente. Ieri la conferenza stampa post partita io non ho capito niente di quello che ha detto, cioè non ha detto niente in pratica, ha fatto una specie di cronaca della partita ma senza spiegare assolutamente nulla. Non è soltanto il rapporto con i calciatori, con Sensi, con Emanuela, è anche il rapporto con l'ambiente, con la città. Lui non ha mai detto, mai, neanche una volta, dobbiamo onorare e lottare fino alla morte per difendere lo scudetto che abbiamo sul petto. Non ha mai creato la simbiosi e la fusione tra squadra, città e tifosi. Io questo non lo so perché non lo faccia, ma forse ha dimenticato che a Napoli esiste solo un club e la condivisione è un'arma fondamentale. L'empatia non esiste. Esatto. Ha nominato un paio di volte i tifosi alla fine soltanto per ringraziarli o insomma barra scusarsi per le figuracce che aveva espresso sul campo, ma non c'è mai stato, cioè noi siamo passati da un allenatore senza voler tornare sempre indietro, ma da un allenatore che faceva della condivisione
era stato in grado Luciano Spalletti di creare una sintonia. Italia, ti interrompo un attimo perché abbiamo recuperato il direttore Pietro Lomonaco. Bentornato su Marte, direttore.
Sì, buonasera a tutti voi.
È stato un collegamento un po' ballerino, come è sembrata un po' ballerina la squadra azzurra ieri contro la Fiorentina. Direttore, ma cosa è successo?
Ma divertente, perché poco fa, dando un commento, si vede che è una fautrice di Garcia, la signora che parlava poco
Italia
fa.
Mele, ma ancora in collegamento.
Salve direttore, sono Italia Mele di Canale 8.
Buonasera Italia, buonasera.
È una giornalista, io lo dico qui a tutti gli amici marziani, che stimo molto proprio perché non ha i classici peli sulla lingua e dice esattamente quello che pensa, è una cosa che io apprezzo molto. A lei direttore. Direttore? L'abbiamo perso, credo che ci siano problemi, magari lo proviamo a chiamare dopo la pubblicità. Italia, rimango un attimo al telefono con te perché la questione della comunicazione, la questione delle spiegazioni tecnico-tattiche che sembrano latitare, ma poi ieri c'è stato l'ennesima reazione molto infastidita, stizzita, di un altro dei big del Napoli dello scudetto, Politano, dopo Kvaratskhelia, dopo Osimhen. Insomma, sembra uno spogliatoio estremamente teso.
È un caos totale, perché a questo poi devi aggiungerci anche le esternazioni dei procuratori, quello di Osimhen prima, quello di Politano, Gaetano, Di Lorenzo e Mario Rui dopo, perché poi Giuffredi non è soltanto il procuratore di Mario Rui, vorrei ricordarlo, insomma è un personaggio insomma che all'interno della squadra ha molti giocatori e credo, immagino, sappia anche un po' come stanno andando le cose, ma al di là, senza entrare nel merito poi di queste cose, io non entro nelle dichiarazioni dei procuratori perché certo. Non mi interessano, perché poi comunque loro perseguono l'interesse giustamente dei propri assistiti, però quello che c'è da dire è che sicuramente sono l'espressione di un profondo disagio. Non è normale che nel club campione d'Italia i calciatori mandino a quel paese l'allenatore durante, poi possono avere ragione, possono avere torto, a me non interessa, però non si può fare e non c'è nessuno che glielo riesce ad impedire, e questo ti dà la dimostrazione anche del caos totale, per cui questi si sentono in diritto di poterlo fare, oppure quantomeno sono talmente esasperati dalla situazione generale che va oltre la partita, perché tu non arrivi a fare cose del genere soltanto per la partita, ma evidentemente hai accumulato altro, e li porta a fare cose, ti ripeto, deprecabili e che non vanno fatte, perché un grande club non deve consentire cose di questo genere.
Italia, ti ringraziamo per essere stata con noi su Marte, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a te e buon proseguimento. Ciao.
Grazie ad Italia Mele, la leggiamo su 100% Napoli, la seguiamo nelle sue trasferte come inviata al Maradona e fuori casa per Canale 8. Noi torniamo, leggo qualche messaggio, dice speriamo, il nostro amico Agnello dice speriamo, è l'unico pensiero positivo che mi viene in mente, la speranza, ma passare dalla certezza di scassare tutto e tutti alla paura di essere scassati da tutto e tutti non è bello. Noi abbiamo però recuperato il direttore Pietro La Monaco.
Siete scarsi, Emanuele.
Direttore, ma che dobbiamo fare? È una censura.
Ma se volete, ve li compro io un po' di telefoni.
Direttore, è la censura, non la vogliono far parlare stasera, ma io non demordo, la voglio assolutamente qui, anzi se vuole viene proprio in diretta con noi in trasmissione prossimamente.
Allora, dicevo, stavo dicendo, prego, che al di là del non avere peli sulla lingua, quello che è importante è la preparazione, essere preparati, con cognizione di causa e a ragion veduta. Ora io dico, capisco questo atto di accusa generale nei confronti di Garcia, e preciso subito, quando è stato fatto il casting a suo tempo fra 40, 50, 80 allenatori, io ho detto cavolo, tutte queste sceneggiate per scegliere un discreto allenatore, perché Garcia non è uno stupido, ma non è colpa sua se non è il top, se non è il massimo degli allenatori, va bene, ha il suo modo di essere, il suo modo di intendere le cose. L'errore grave è stato fatto quando è stato scelto Garcia, perché è stato scelto un allenatore assolutamente non in sintonia con quello che era il gruppo, con quello che era l'espressione di gioco della squadra, con quello che era il modo di stare in campo della squadra. Questo è stato possibile perché chi ha scelto si ritiene il depositario di tutte le verità, perché dichiarazioni del tipo come se il Napoli non avesse bisogno del tecnico, non avesse bisogno del direttore, che tanto ci pensa tutto il marchese coadiuato dal suo ineffabile e inarrivabile scouting, beh, questo è una chiave di lettura veramente deficitaria, veramente assurda per una squadra che è arrivata quasi in cima all'Europa, perché non dimenticate che il Napoli l'anno scorso, al di là del fatto che ha vinto lo scudetto 3 mesi prima, il Napoli è stata una delle squadre che ha espresso il calcio migliore, quantomeno è stato fra le prime 4-5 in Europa come espressione di gioco. Quindi tu hai una scelta da fare. C'hai due direzioni davanti: o la strada della prosecuzione nel voler tentare di consolidarsi nelle vittorie e quindi riproporsi, possibilmente migliorando anche di più, confermando tutta la rosa e migliorando anche di più con qualche cosina che da sempre è mancata al Napoli, quindi non va via Kim, non vanno via Osimhen, non va via Kvaratskhelia. Migliorare a sinistra, sull'out sinistro basso, che è un problema del Napoli da parecchio, va bene. Quindi voglio dire, questa è una strada. A questo punto confermi lo staff tecnico, confermi l'allenatore, confermi il preparatore atletico, confermi il direttore, perché attenzione, l'allenatore lasciato solo al cospetto della squadra è un errore gravissimo di un'azienda, di una società, perché il direttore è quello che media fra allenatore e giocatori, media fra società e allenatore, media fra società e giocatore, media con i procuratori, fa un lavoro che poi dopo diventa basilare per la crescita generale. Considerate una cosa, che l'anno scorso giocatori ottimi hanno avuto un rendimento eccezionale. Per che cosa? Per quella che è la cosa più importante, perché i buoni giocatori ci sono dappertutto. Quella che fa la differenza è la gestione. Una buona gestione fa sì che un buon giocatore diventi un grande giocatore. Una cattiva gestione fa sì che un buon giocatore diventi una cucuzza. Guardate che legge non è che si può cambiare questo. Quindi la seconda strada da percorrere qual era? Quella di dire: io sono il marchese, a questo punto metto un grande linea, vendo tutto quello che c'è da vendere, raccolgo, porto a casa, prendo un allenatore nuovo con idee nuove e riparto investendo su altri discorsi. Ecco, a quel punto ci poteva anche stare uno come Garcia, dico riparto con le idee di Garcia e vedrò di ripropormi di nuovo. Quindi questo non è stato fatto, è stato confermato, è stata scelta la strada in mezzo del guado, no? Sì. È stato confermato l'organico, poi è stato preso un allenatore che non è assolutamente in sintonia con quell'organico, perché guardate che Garcia ha la colpa di essere Garcia, è questo, Garcia è questo, è un allenatore discreto, ma non è assolutamente uno capace di far diventare un buon giocatore, di farlo diventare un grande giocatore, non ce la fa, no, no, non è articolo suo. Di conseguenza il Napoli oggi si ritrova praticamente in una situazione di confusione generale, quindi cattiva programmazione da parte della testa,
sì,
allenatore inadeguato e non ultimi, attenzione, perché poi quando fai l'analisi è troppo facile Garcia, 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 no, il problema è generale, non ultimi i calciatori che stanno combinando un casino, hanno perso quella caratteristica che l'anno scorso li ha fatti diventare club top, squadra top. Qual è? La determinazione, la cattiveria, il non starci ad essere messi sotto da nessuno. Quando Spalletti fa vedere quel filmato che è un'azione di contropiede, rientrano in nove, è uno spot a queste cose che ho detto prima. Va bene, oggi è una squadra smarrita, una squadra che molla subito, una squadra demotivata, una squadra che appena va in difficoltà non ha il piglio, non ha la capacità di reagire nella maniera giusta, perché per tratti della gara riesce anche a fare intravedere, perché non è che puoi dimenticare, quello sai, la squadra sa i concetti dentro, va bene? Però poi dopo, quando vai in difficoltà, grazie anche a determinate cose, si stanno nascondendo loro dietro l'allenatore, tutti quanti, ma viva Dio, giocatori super pagati, giocatori che hanno fatto vedere quelle che hanno fatto, tirassero fuori gli attributi, devono giocare con personalità, cosa che non stanno facendo in questo momento. Quindi diciamo che la colpa di questo momentaccio del Napoli, e attenzione, siamo appena all'ottava gara di campionato, il Napoli è già, sembra già quasi fuori dai giochi. Questa è una cosa incredibile.
Incredibile, se si paragona alla squadra vista l'anno scorso.
Assolutamente sì. Allora sicuramente chi di dovere dovrebbe riflettere. Oggi che c'è una posizione, se frutto di tutta una serie di errori che ho narrato prima, che ho descritto prima, oggi è il momento di capire e di dire: signori, vogliamo mettere un punto? Vogliamo ripartire? E cominciamo col dire che l'allenatore non è assolutamente in grado di poter gestire questa squadra, perché molti voi giustamente, dico io, richiamate gli episodi di intolleranza di uno, due, tre giocatori, ma non sono solo quelli, è i procuratori che straparlano, quindi incapacità di gestione degli addetti ai lavori, perché sono addetti ai lavori, e chi li gestisce questo? Li gestisce anche la società. Quindi voglio dire, gli episodi che si sono verificati, tipo Osimhen, che è il portale della società, ragazzi, andiamo dietro le tarantelle, c'è qua la maglietta nera, la maglietta ciclamina, teschio, cose, chi devo, TikTok, cosa stiamo parlando? Calcio è una cosa seria. Il calcio muove una passione incredibile di persone, il calcio muove interessi pazzeschi, è un'azienda nel vero senso della parola.
Direttore, l'abbiamo persa, la salutiamo dopo perché adesso dobbiamo correre in pubblicità, torniamo tra qualche istante, non mancate.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:43, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia, Vincenzo Russo. Ritorno subito al telefono perché abbiamo recuperato il direttore Lo Monaco. Bentornato direttore, la volevo salutare, non volevo lasciarla cadere così perché era negativa.
Ringrazio.
Direttore, comunque molto chiara la sua considerazione. Tra le altre cose, un nostro amico le chiede, ma lei da direttore sportivo come si comporterebbe nei confronti proprio delle lamentele a cui accennava precedentemente dei calciatori nei confronti di Garcia?
Non saremmo arrivati a questo. Assolutamente.
Molto chiara la risposta.
Vanno gestiti i calciatori, e ripeto, non li può gestire l'allenatore da solo. Tante volte tu devi levargli questa incombenza al tecnico, cioè non esiste.
Direttore, io la ringrazio, le auguro una buona serata, la lascio andare a cena perché sennò diventa quasi un sequestro di persona, non voglio beccarmi una denuncia. La ringrazio, ecco, è caduto. No, vabbè, veramente siamo su qualche trasmissione fatta di scherzi, per non nominarla. Però io vado subito al telefono perché abbiamo un altro ospite già in collegamento da qualche istante. Bentornato su Marte a Giovanni Scotto, firma del Roma. Bentornato, Giovanni.
Ciao Monella, buonasera a te, buonasera a voi.
Giovanni, chiedo subito a te quello che ho chiesto anche agli ospiti che ti hanno preceduto. Sei d'accordo con la decisione di confermare Garcia almeno per le prossime tre partite, che sembra essere la soluzione venuta fuori dalla riunione di oggi?
Sono d'accordo nel momento in cui anche io vedo dei nomi in grado di dare un'immediata svolta. E quindi è un accordo forzato, nel senso che cambiare l'allenatore ci può stare, ne può discutere sicuramente, però cambiare è un termine che va accompagnato dalla parola sostituire. Io cambio Garcia per prendere un altro. Chi prendo? Devo prendere un allenatore che mi deve dare delle garanzie ulteriori, e che non è semplice individuare quando c'è ampia scelta, figuriamoci oggi quando i nomi liberi sono veramente pochi e di un profilo sicuramente non all'altezza di quello del Napoli. Quindi credo che oggi come oggi esonerare Garcia abbia senso solo per prendere un nome importante che sfariglia o per fare una scommessa di quelle forti, però sinceramente senza alcuna garanzia particolare. Quindi sperare che l'allenatore possa un attimo aggiustare le cose forse è la soluzione più sensata.
Si può parlare, o secondo te è prematuro e anche diciamo non calzante, di crisi Napoli, soprattutto per quel che concerne gli umori dello spogliatoio? Perché insomma Kvaratskhelia, Osimhen prima, ieri Politano, hanno reagito male alle sostituzioni decise da Garcia. Raspadori messo costantemente fuori posizione, nella posizione che non lo esalta e non esalta le sue qualità. Elmas che sembra essere sparito dai radar. Insomma, cosa non sta funzionando nel Napoli? È davvero crisi oppure secondo te ci sono i margini per riportare la nave in porto?
No, crisi non direi, perché è la terza sconfitta in 10 partite, di cui una sconfitta in Champions con il Real Madrid, le altre due sono in campionato, quindi non parlerei di crisi. Sarri, quando si parlava di crisi della Lazio, si è arrabbiato moltissimo, aveva numeri ben peggiori. Poi ha vinto una gara con l'Atalanta, si è rimesso subito in una posizione di classifica diciamo più normale. Però è evidente che c'è qualcosa che non va. Adesso la condizione della squadra è buona, però i cambi cervellotici sono ancora lì, questi cambi di modulo a gara in corsa e soprattutto questo nervosismo che si manifesta in più calciatori, una polemica che Garcia cerca con l'agente di Mario Rui, alcune battute ai giornalisti che proprio non aiutano, secondo me proprio in questo momento sono un autogol pazzesco, e soprattutto una squadra che non ha un gioco preciso, non ha un'identità, è una crisi sicuramente, o quantomeno il manifesto di un allenatore che in questo momento non ha il controllo della situazione e purtroppo è anche decisamente isolato perché non ha fatto presa né con l'ambiente né con la squadra, e come dicevo si sta, non dico inimicando, però fa un po' anche queste polemiche diciamo a margine, che non aiutano. Quindi numericamente Napoli non è in crisi assolutamente, però fuori c'è un'atmosfera non buona.
Ieri Italiano ha mostrato sul campo tutte le sue doti di ottimo allenatore. È secondo te un rimpianto per Aurelio De Laurentiis?
Sì, secondo me, io ovviamente la mia opinione, non mi permetto di dire quali sono i rimpianti del presidente, però sicuramente lo è. Era la prima scelta dopo Luis Enrique che ha rifiutato. De Laurentiis ha chiesto a Italiano di liberarsi dalla Fiorentina. Italiano ovviamente non ha potuto accontentarlo, perché liberarsi significa dimettersi, chiaramente un allenatore non può affrontare tutte le varie penali che ci sono. Io credo che Italiano abbia anche fatto un sondaggio con il suo presidente per capire se si poteva trovare un'intesa per potersi liberare in maniera consensuale. Ovviamente Commisso se l'è tenuto stretto, e De Laurentiis, come ha sempre detto, non va a disturbare le altre società, a maggior ragione quelle amiche, andando a chiedere di liberare l'allenatore pagando poi chiaramente delle cifre. Quindi è una scelta precisa del presidente di andare su allenatori liberi. La mia opinione, per quel che può valere, è che un allenatore bravo valeva la pena un disturbo all'amico Commisso e anche un investimento economico che il Napoli fa per i calciatori quando ce n'è bisogno, e credo che la figura dell'allenatore per il dopo Spalletti era fondamentale.
Giovanni, l'ultima per te, poi ti lascio andare. Ti chiedo di essere brevissimo perché siamo leggermente in ritardo. I mancati rinnovi del Napoli: si è parlato di un calciomercato oculato, mirato, e soprattutto di un Aurelio De Laurentiis che è stato in grado di resistere a offerte importanti per Osimhen, però poi il rinnovo non è arrivato né per Osimhen né per Zielinski. Secondo te quanto pesano queste faccende ancora aperte sul rendimento dei calciatori o sul loro umore?
No, credo che a questo punto poco, perché percepisco un po' di tensione proprio nello spogliatoio per questo feeling che non è nato, e credo che i calciatori si stanno anche compattando tra di loro per provare a uscire da questa situazione, e quindi credo che i pensieri relativi ai contratti in questo momento sono un po' più lontani. Ieri ho visto Osimhen dentro la partita, anche dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, del linguaggio del corpo, con la sua esultanza, e quindi credo che questa difficoltà, che è evidente, non distragga i calciatori ulteriormente. Per i rinnovi ci sarà tempo. Paradossalmente, se le cose fossero andate invece bene, allora sì, forse qualche situazione relativa ai rinnovi poteva disturbare, però visto il caso Osimhen si è spento praticamente da solo, credo che i calciatori oggi abbiano altri pensieri.
Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo ovviamente su Roma.
Ciao Manuela, grazie, a presto.
Grazie a Giovanni Scotto. Da un Giovanni all'altro, senza nessuna sosta, passiamo subito al collega e amico Giovanni Frezzetti, caporedattore di Calcio Napoli 1926 e giornalista di Canale 21. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, grazie sempre, grazie soprattutto per la definizione di amico.
Infatti, vabbè, sono falsissima.
Sono contento.
È risaputo, sono falsissima. Non è vero, ovviamente, scherzo Giovanni. Allora, io sono felice di averti ai nostri microfoni, perché oggi, proprio esclusiva di Calcio Napoli 1926, si è parlato di un pensiero piuttosto fitto da parte di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Tudor, addirittura anche di un possibile colloquio tra i due. Puoi darci una spiegazione, puoi addentrarti un po' di più nel dettaglio?
Guarda Emanuele, ma quello che ci risulta, che ha raccolto la nostra redazione, oggi il presidente ha avuto nel pomeriggio un incontro con Tudor, e mentre in passato già c'era stato un contatto telefonico tra i due. Questo ovviamente non significa che domani mattina o stasera Garcia verrà messo alla porta. Sappiamo come funziona nel calcio, che comunque si monitorano sempre certe situazioni, anche perché la lista di possibili sostituti di Garcia non è che sia lunghissima, sia per quanto riguarda i pochi allenatori rimasti sul mercato. Si va a scremare ancora di più se come sembra, il presidente Lorenz vuole ovviamente continuare sulla linea del 4-3-3, 4-2-3-1, quindi ci sono tante situazioni, ecco, da tenere d'occhio. E da quello poi che ci risulta è che il presidente comunque si prenderà la nottata per riflettere, anche se ci sono alcune figure in società che stanno mediando per poter dare questa famosa fiducia a tempo a Rudy Garcia, perché poi la settimana che verrà dopo la sosta, con la trasferta di Verona e poi quella di Champions contro l'Union Berlino e la partita con il Milan, saranno determinanti. Ovviamente, ripeto, da quello che ci risulta il presidente prenderà una decisione definitiva domattina, anche perché Garcia dovrebbe essere a Nizza, quindi dovrebbe aver non essere qui in città per trascorrere un po' di tempo anche in famiglia, forse anche per riordinare le idee. Ripeto, da quello che ci risulta il nome che ha sondato De Laurentiis è quello di Tudor. Poi c'è stato un nome che, devo dire la verità, mi ha sorpreso, però è spuntato anche quello di Paolo Zanetti, che però ovviamente prendiamo sempre tutto quanto con le pinze, però è un nome che è circolato da parte di un dirigente della società azzurra, ma sappiamo che comunque in estate c'era la famosa lista dei 40, sì. Quindi non ci deve
c'era anche Zanetti
che...
in questa lista,
esatto.
Dei 40,
sì c'era. E a me risulta che c'era Zanetti, e ti ripeto, Manuele, in questo momento è giusto che il presidente faccia le sue valutazioni, ma è anche giusto che le altre figure della società lo facciano ragionare, lo facciano riflettere bene sulla scelta da prendere, perché cambiare allenatore, l'ultima volta recente che il Napoli ha cambiato, nell'era della Lorenzo, ha cambiato allenatore a novembre, era Carlo Ancelotti esonerato, al suo posto Gennaro Gattuso, che sì, ha vinto la Coppa Italia, poi vabbè, una stagione particolare col Covid e tutto quanto, lo ricordiamo benissimo, sì. Però il Napoli per due anni poi non è andato in Champions, quindi va fatta una scelta. Quello che interessa al presidente De Laurentiis non è solo l'orgoglio di dover esonerare già un allenatore a ottobre, novembre, e quindi di ammettere una scelta sbagliata fatta a giugno, ma anche quello di mettere a rischio la Champions, che metterebbe a rischio il progetto From Napoli to the World.
Sì, anche perché perdere la Champions, insomma, sappiamo che il primo obiettivo del Napoli, l'ha dichiarato tra l'altro lo stesso Rudy Garcia più e più volte in conferenza stampa, su questo è stato chiarissimo, è appunto la qualificazione alla Champions League. Il Napoli dice non può perdere la Champions. Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, per averci dato tutte le ultime sulla situazione relativa alla giornata di fuoco di Rudy Garcia. Grazie.
Sì, una giornata di fuoco, hai ragione. Grazie Emanuela e buona serata a tutti.
Grazie. Leggiamo su Calcio Napoli 1926, io volo al telefono tra qualche istante, anzi lo abbiamo già in collegamento, da mister Franco Colomba. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera a voi.
Allora, mister, ieri la partita del Napoli è stata la dimostrazione di un'involuzione tattica del Napoli, anche un'involuzione dal punto di vista caratteriale.
Beh, non è stata la miglior prestazione, ma d'altronde Napoli ha bisogno della sua totalità di energie psicofisiche, perché ha sempre avuto in questi anni un gioco fatto di intensità, di automatismi, di tempi di gioco, di giocate, e quindi quando questa fisicità manca per i continui impegni o qualche problema, quando anche a livello psicologico ci può essere qualche problemino all'interno di questo gruppo, che è un gruppo, ripetiamo, vincente, ma che così accusa qualche sbandamento sotto questo profilo di omogeneità, poi succedono le prestazioni che l'intensità e la voglia che necessiterebbero al Napoli, poi ce le mette la Fiorentina, ecco. E quindi Fiorentina, che è una buona squadra, ha approfittato di questo momento non brillantissimo, via.
Mister, ovviamente sul banco degli imputati, tra virgolette, c'è finito l'allenatore del Napoli, Rudy Garcia. Secondo lei però ci sono anche responsabilità da parte della società e dei calciatori?
Ma insomma, l'allenatore è la guida, viene a sostituire un allenatore vincente, quindi con tutte le problematiche del caso. Non è semplice per lui, ma lo si sapeva. Però che la collaborazione fra giocatori ed allenatore deve essere riprovata se si vuole proseguire insieme, perché mi sembra che ci siano così qualche atteggiamento non proprio molto professionale da parte di qualche giocatore. Purtroppo quando mancano i risultati anche i giocatori più fedeli, i giocatori più bravi poi si sentono autorizzati magari ad avere qualche reazione non bella, e questo contribuisce a creare un ambiente negativo, un ambiente bollente, che a Napoli so che cosa vuol dire, e quindi poi è tutta una catena, no? È tutta una catena che purtroppo in questo momento è questo il senso. Ci vuole più senso di responsabilità da parte di tutti e basta, insomma.
Mister Colomba, la ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie. E abbiamo da qualche istante in collegamento telefonico l'inviato per Radio Marte a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina, bentornato su Marte.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, Pasquale, giusto un flash sulla partita vista ieri e soprattutto sul futuro di Rudy Garcia. Secondo te la scelta migliore sarebbe quella appunto di trattenerlo, di confermarlo, oppure tu inizieresti a guardare altrove o ti aspetti che la società faccia questo?
Ma guarda, io credo che la società si stia guardando attorno. Oggi c'è stato questo vertice tra Garcia e alcuni dirigenti, Michelli, Meluso, Sinicropi. Poi insomma Garcia è partito per la Francia, dove ci sono appunto 2 giorni liberi, perché il Napoli riprende mercoledì gli allenamenti senza gli 11 nazionali. Posta, bisognerebbe capire se all'interno dello spogliatoio ci siano i margini per proseguire con Garcia e andare avanti. Al momento, e questo al momento lo metto tra virgolette perché vuol dire tutto, Garcia è stato confermato. Quindi il Napoli veramente si è arrabbiato, si sta guardando intorno, non è un mistero che stia circolando il nome di Igor Tudor come possibile successore. Potrebbe Garcia giocarsi la panchina nelle prossime 3 partite, cioè Verona, Union Berlino e Milan, a meno che poi non succeda qualche colpo di scena e quindi là al momento si accorci e diventi prima insomma di ricominciare a giocare. Teoricamente dovrebbe insomma avere queste 3 partite per provare a risollevare. Diciamo che quello che è andato, che non è piaciuto alla società, non è piaciuto a De Laurentiis, è questo clamoroso passo indietro che c'è stato ieri dal punto di vista della prestazione. Il là della sconfitta è la prestazione che ha preoccupato i 50.000 che erano ieri al Maradona, ma ovviamente anche la società, perché è convinta, al netto del mercato, poi magari riapriremo un file sul mercato, al netto del mercato di avere una squadra forte per stare tra le prime 4 e lottare per lo scudetto. Il Napoli in questo momento non sta facendo nessuna delle 2 cose.
Esatto, allora ci puoi dare anche un riepilogo di quello che è il programma degli azzurri, se non erro 2 giorni di riposo, perché si riparte mercoledì e poi
sì,
tanti nazionali.
Si comincia a lavorare, questa è una settimana, sempre la tipica, da mercoledì si lavora per 4 giorni, non c'hai 11 giocatori, da verificare le condizioni di Anguissa che si è infortunato ieri, il Camerun aveva 2 amichevoli, quindi credo farà qui gli accertamenti, e bisogna verificare le condizioni di Anguissa. Recupererai Rachmani, recupererai Juan Jesus, ma dovresti recuperare quella continuità di prestazioni, di risultati che in questo momento non stai avendo. Se ne parlerà poi dall'altra settimana, perché questa, come sappiamo, è una settimana tipica perché non hai calciatori, e dall'altra poi cominci a preparare la trasferta di sabato con l'Hellas Verona.
Pasquale, l'ultima per te: nel momento in cui saranno recuperati nel più breve tempo possibile, spero, Rachmani e Juan Jesus, secondo te Nathan perderà la titolarità?
No, secondo me no, potrebbe giocare Rachmani in Nathan, potrebbe essere una soluzione. Insomma, Nathan sta facendo abbastanza bene. Mi sembra insomma abbia un'ottima, in questo momento, tranquillità, insomma ieri anche impostato,
sì.
Andato in difficoltà ieri una volta vera quando Zola poi ha servito i coni per il palo, lì sono andati in difficoltà i 2 centrali, però mi sembra stia facendo abbastanza bene. Teoricamente possono giocare anche Nachmani e Østigard, perché Østigard è stato provato anche sul centro-sinistra. Io penso che si alterneranno magari con Juan Jesus, che torna in ruolo di alternativa.
Sì, anche perché gli impegni poi saranno come sempre tanti, insomma c'è una Champions da onorare tra le altre cose e la sfida con l'Union Berlino sembra già determinante. Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi.
Ciao,
buon lavoro. Io vado a leggere qualcuno dei vostri tantissimi messaggi. Pachi Web del Club Napoli Poggiomarino con tutto cor: io ho quasi la sensazione che Garcia sia stato preso con la certezza che Osimhen sarebbe stato ceduto e che l'attacco sarebbe stato Simeone Raspadori con un centro campo rafforzato con parte dei soldi del nigeriano, magari con l'acquisto di Coop Miners eccetera, con i quali avremmo preso anche un centrale pesante per il dopo Kim, insomma, quindi sarebbe stata un'impostazione di squadra totalmente diversa. Poi c'è chi fa i complimenti al direttore Lo Monaco, dice: ma ha letto il mio messaggio, perché poco prima aveva il nostro amico da casa predetto tutto quello che avrebbe detto il direttore Lo Monaco pensandolo lui in prima persona. Salutiamo poi gli amici del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, che ci salutano sempre con grande affetto. E poi in tanti sottolineate l'importanza, o meglio diciamo la questione legata alle sostituzioni di Garcia, che non sono sembrate molto logiche e razionali, e tutti si chiedono, però anche i calciatori non le stanno rispettando. Insomma, ne risulta l'idea che il Napoli abbia uno spogliatoio un po' spaccato tra squadra e allenatore. Qualcuno invece sottolinea i limiti della comunicazione di Rudy Garcia, dice: se parla ai calciatori come parla nelle conferenze stampa è già tanto quello che si vede in campo. Gianni da Milano invece ci dice: Marchetti ha detto tutte cose giuste, ma quando uno fa quei cambi non è il suo pezzo, nessuno fa errori del genere, comunque tra giocatori e allenatore non c'è empatia, forse bisogna prendere decisioni drastiche altrimenti il malato muore, la maglia invece è bella. Allora, ci sono ancora tantissimi altri messaggi, anche vocali, che però non faccio in tempo a leggere, perché siamo giunti alla conclusione della nostra ora dedicata a Marte Sport Live e quindi chiaramente al nostro Napoli. Lo sport torna domani 12:13 con Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, che poi torna anche la sera con Francesco Marciano dalle 20 alle 21, poi tutta la programmazione artistica di Radio Marte. Da Emanuela Castelli è tutto, ringrazio e saluto Vincenzo Russo per la preziosa collaborazione dalla regia. Io per il momento vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Buonasera.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.